Palloni gonfiati. E la calcio e l'Italia come non ve li racconta nessuno.
Caro Massimo, buonasera.
Buonasera,
grazie di essere con noi.
Volentieri.
Giornata di campionato non si è giocata, sono tutti fermati, noi abbiamo deciso di confermare
palloni
gonfiati. Anche perché vogliamo riflettere su questa morte di Davide Astori. La cronaca innanzitutto, Massimo, la cronaca di oggi, perché dal punto di vista, diciamo, delle indagini è stata aperta un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti, questo quanto ha dichiarato il procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo. La Fiorentina Calcio ha dato la disponibilità a fornire tutto il materiale. È un dovere accertare se la morte di Astori sia avvenuta per tragica fatalità o se qualcuno avrebbe dovuto percepire qualcosa, questo quanto ha dichiarato il procuratore. E peraltro il corpo di Davide Astori è stato trovato nel suo letto come se fosse addormentato, questo oramai è certo. La stanza, dice la procura di Udine, era assolutamente in ordine, non è stato trovato niente che facesse inquadrare il fatto come un'assunzione di sostanze che potrebbero aver provocato la morte. In ogni caso, ha detto De Nicolo, la morte di un ragazzo giovane di 31 anni è comunque qualcosa che colpisce. Faremo tutti gli accertamenti che si possono fare, queste le parole della procura. E poi l'altra notizia di oggi è che sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo di Astori e la salma tornerà a Firenze nella giornata di mercoledì. Nello stesso giorno sarà allestita la camera ardente presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. I funerali di Astori si terranno a Firenze giovedì 8 marzo alle 10 nella Basilica di Santa Croce, già stato proclamato, come sappiamo, il lutto cittadino. Allora, Massimo, che idea ti sei fatto di questa tragedia?
Ma purtroppo queste morti sono più frequenti di quello che si pensa, cioè sono morti che non hanno logica, perché te pensi a un professionista ai massimi livelli, 14 partite in nazionale, capitano di una squadra di Serie A, monitoraggio continuo, per cui quello in ritiro con la squadra pronto per andare in campo è quello che nessuno pensa che succeda. In realtà però, scavando, le morti apparenti di giovani, non solo di atleti, non solo di sportivi, sono più frequenti, perché parlando ognuno conosce qualcuno che ha avuto questa sorte.
Però questo è il dato che colpisce. Gianni Brera diceva che lo sport fa male, era un paradosso, no? Però lo sport agonistico, questo lo diceva anche Ancelotti, lo sport agonistico a certi livelli è qualcosa che crea anche
ti usura.
Abbiamo casi di calciatori come Battistuta, ad esempio, che addirittura hanno rischiato di perdere l'uso delle gambe. Pensiamo a Van Basten, pensiamo ai problemi stessi che ha avuto Ancelotti. E poi ci sono questi casi, no? Appunto, sì, che ricordavi di tante persone molto giovani che fanno sport a livello agonistico. E...
sì, no, ripeto, però non solo sport. Cioè, io distinguirei l'usura professionale, Battistuta, 15 anni a grossi livelli, Van Basten, le caviglie che non reggono, problemi di gambe, problemi di infortuni, tantissimi. Questo problema, questa questione di Astori, io do per impensabile che sia sfuggita ai monitoraggi di varie equipe mediche, perché lui ha sempre giocato a alti livelli.
Però per cui... io sono perfettamente d'accordo. 366-6260-155 per intervenire in queste considerazioni, ma noi dobbiamo prendere in esame tutto, naturalmente.
Certo,
poi
no,
la procura farà il suo corso, ma noi non possiamo
atti
dimenticare
dovuti,
che questo è un paese in cui, ad esempio, abbiamo tutta una serie di morti nella Fiorentina. A suo tempo chi era l'allenatore?
No, sono varie situazioni. C'è l'inchiesta Guariniello sulla sclerosi, sulla SLA, cioè questa malattia.
No, parlavo dei casi addirittura precedenti, prima di arrivare alla SLA, prima
Beatrice.
Gruppo lì. Chi era l'allenatore? Chiappella?
Era Mazzone.
Era Mazzone, esatto. E poi non dimentichiamoci le flebo famose, no? di Cannavaro. Cioè, questo è un mondo, quello del calcio professionistico, in cui la parola doping viene utilizzata poco, male e malvolentieri. E forse non c'è, anzi sicuramente non c'è, sicuramente non c'entra con la morte di Astori, diciamolo.
Assolutamente.
Assolutamente. Però una riflessione anche su come viene gestita la preparazione degli atleti, spesso al limite, forse va fatta.
Sicuramente, no? Ma questo è indiscutibile. Allora, c'è da dire che la medicina sportiva ha fatto passi da gigante. Cioè, tutti i casi, all'inizio degli anni 60, essere un giovane calciatore era stipulare un patto con il diavolo, perché subivi la somministrazione di sostanze che ti venivano date da un massaggiatore, nemmeno da un medico. E poi c'era la non conoscenza di alcune pratiche, per esempio i raggi, no? Quindi un'esposizione eccessiva. Però diciamo che negli ultimi 10-15 anni c'è stato un grossissimo innalzamento della, perché succedevano tanti casi, quindi c'è stato l'occhio della magistratura, c'è stata la medicina che si è autoriformata.
Non parlo necessariamente di doping conclamato,
per allargare,
è stato al centro, come sappiamo, di questa indagine recente sul ciclismo.
Il ciclismo è già un'altra, ma io ti dirò di più.
Facevo riferimento a tutte quelle pratiche che non sono doping, ma che tendono comunque ad aumentare le capacità di resistenza e di forza degli atleti.
A spingere all'eccesso. Ma sì, da questo punto di vista, però, paradossalmente, a me mi preoccupa di più l'amatore che fa le strade bianche a Siena in bicicletta.
Ma un professionista, prima di diventare professionista, è anche dilettante amatore. Cioè, tu arrivato a quel livello ti porti dietro un pregresso, le giovanili, siamo sicuri che è tutto tranquillo?
Cioè,
non dovrebbe essere questa anche l'occasione, non solamente per fermare il calcio per una giornata, ma per fare una grande riflessione? Sappiamo tutti come venivano fatti i controlli antidoping all'acqua
scettosa,
no? L'abbiamo scoperto, l'abbiamo denunciato, poi però si è tutto fermato, no? Sembra che il doping esista solamente in nell'ex Unione Sovietica.
Dove sicuramente esiste. C'è la scuola della Germania orientale. Devo dire però che ci sono dei protocolli internazionali e su cui i medici hanno lavorato, hanno costruito anche le loro carriere. Paradossalmente la frontiera del doping si situa sul ciclismo. Perché? Perché là nel ciclismo la lotta è fra se scopro prima il doping o scopro l'innovazione del doping.
Ma perché questa cosa dovrebbe essere, secondo te, solo specifica del ciclismo? Ma
il ciclismo ha condizioni particolari, cioè si corre tipo una vuelta, un tour, un giro, si corre per 20 giorni, si pedala 8, 9, 10 ore a una frequenza insostenibile.
Questo è assolutamente vero, il
gioco del calcio
ha altre
caratteristiche.
Comunque stiamo facendo naturalmente
farei
delle riflessioni generali partendo dal caso specifico. Tu l'avresti fermati i campionati? Sei d'accordo con quello che è stato fatto?
Io ho un altro punto di vista sulla morte. Secondo me bisogna reagire subito, però diciamo che il calcio ha colto l'occasione per far parlare i calciatori, che non parlano quasi mai se non in sede di rinnovo dei contratti, e per affermare il loro lato umano. Sicuramente nella tragedia di Astori hanno letto la possibile tragedia di tutti loro. Cioè, hanno la medesima età, hanno la medesima conduzione fisica, è l'atleta nel massimo dello splendore, non vai a poi pensare di morire in un incidente stradale, ma non per
in quel modo
quelle cause lì.
Guarda, abbiamo davvero poco tempo perché dobbiamo analizzare tutti i dati politici, però anche con te volevo fare una riflessione sul calcio e la politica, e poi il tema di
sabato sera.
Che è successo?
Lazio-Juventus, la Juventus non tira mai in porta.
E vince. Che gol ha fatto Dybala?
Bellissimo.
Però aspetta, la riflessione è questa, Massimo, perché io ci ho pensato molto, ho detto: ma come? Vince il Movimento 5 Stelle, vince la Lega, quindi noi non ci abbiamo capito nulla, perché in fondo il campionato sta promuovendo due forze che sono. Però se uno ci pensa, vince un partito che governa
Roma.
Non solo.
Torino.
Torino.
Certo.
Con una sindaca che viene da che gruppo?
Da che gruppo viene?
Da che gruppo viene la sindaca di Torino?
L'Appendino, da sì. Che gruppo viene? Dalla Juventus, dalla Fiat.
Tutto torna.
Bravissimo, allora. Bravissimo. La Juve vince. La Juve vince. Però la Juve vince perché è l'espressione.
Aspetta, però. Allora, Appendino, per chi non lo sapesse, lavorava nel board di Juventus. Quindi
vero.
Per molti è la longa manus del solito potere gruppo intorno alla famiglia Agnelli.
Però,
per rimettersi in gioco, per sgominare una classe politica che non stava più bene e che quindi aveva fatto il suo tempo e trovarne una nuova. Allora, se noi accettiamo questo parallelo, potremmo farlo sullo scenario nazionale, azzardato?
È azzardato, però allora il voto ci dà un paese spaccato, no? Cioè tutti i colori, sì, questa cosa fa. Un paese che non si apre, che è un paese che vive di paure, vive di recriminazione, vive soprattutto del non riconoscersi come tale. Cioè il nord arroccato, cioè sulle proprie formazioni politiche che cambiano, diventano nazionali, ma loro al nord non se ne accorgono. Il sud che bisogna uscire da questa situazione. Il centro ridotto ormai.
Giusto, però.
Il centro ridotto a una striscia fra i due mari, non sempre più. Allora, è il calcio speculativo. È il calcio della Juventus.
E quindi
il
Napoli
vince.
Non può mai vincere.
Il Napoli non vince lo scudetto. Questa volta è la politica che ci dice il risultato del campionato.
Va bene, lo diamo a qualcuno e poi lo gonfiamo.
No, questa è stata una domenica. Ha vinto il Cavorrano.
Hanno giocato,
il Cavorrano ha battuto il Pisa, il Livorno continua a perdere, l'Arezzo è sull'orlo del fallimento.
Ma non si sa, perché hanno trovato i soldi per pagare uno dei creditori, l'altro no, vedremo. Massimo, grazie
a voi.
Prossima settimana, palloni gonfiati, buona serata, a dopo per le altre notizie.
Palloni gonfiati, il calcio e l'Italia come non ve li racconta nessuno.